facciamo blu per i più altri, facciamo l'appello.
Allora, imputati presenti nessuno, difensori, avvocati Di Bugno, Marzaduri, non ci sono, chi possiamo mettere?
Il solito, l'avvocato Ronaldo.
No, l'avvocato Junca. Nico D'Ascola e Corini per Gratteri, anche. Vabbè, lo stesso, come è. Poi, per Gratteri, sì, ha detto che può farlo, no? Sì, anche per Caldarozzi. L'unico è Luperi che ha creato un po' di scompiglio. Poi, di nuovo, per Caldarozzi, Corini, Rozzi, mettiamo sempre Romanelli. Per Ferri anche. Per Cicci Marra anche. Poi Dominici, avvocato Raimondo è presente, e anche Mascia. Per Spartaco, Gazzolo e Junca presenti. Per Di Sarro, Giacomini e Junca presente. Junca. Per Mazzoni, avvocato Usai presente. Per Cerchi, Corini, mettiamo Romanelli.
Registratore della
Novi, Corini, mettiamo Romanelli. Canterini, Romanelli presenti, tutti e due. Fournier anche, Basili presenti, Tucci presenti, Lucaroni. Per Zaccaria, Porciani presente, vero? Ho visto. Quindi le doti. Idem, stranieri, idem.
Io pensavamo ieri.
Poi,
fosse
per Compagnoni, due Romanelli sono presenti. Per Nucera, Silvio Romanelli presente. Per Panzieri, Silvio Romanelli presente. Per Troiani c'è l'avvocato Zunino.
Anche adesso. Io.
Per Gava, Corini, Marzaduri, mettiamo sempre Romanelli.
L'ho lasciato dalle monache, non l'ho neanche aperto.
Per Fazio, Destito e Pagano.
Avvocato Romanelli, ha una bellissima bavaglia. Eh? Ah, proprio quello della festa, c'è una bavaglia della festa, ho capito.
Avvocato Piccardo per Laura e Biffa. Avvocato CBN Romanelli. L'avvocatura non è presente, ha già parlato. Passiamo alle parti civili. Avvocato Augustoni, Migliazzi, Bonamassa, Cafiero. Francesca Costa.
Parla più forte, Francesca Costa.
Sì, va bene.
Quella biondina affacciata sempre è una giornalista.
Avvocato Canestrini.
Tattei, che assomiglia in bello alla moglie di mio cugino che è tedesca. Vabbè, niente. È più bellino.
Canterini non c'è. Canestrini Sandro non c'è. Caruso Raffaele. Cavallo Mino. Conti Alessio.
Era una giornalista, era la giornalista giudiziaria.
Per Conti c'è Mantaglia. Costa Francesca presente, Crisci Simonetta.
Ah, tu lo conosci?
Da Dabbo assente, sfuggito, D'Agostino assente, visto. Dall'Orto
pelata, per esempio, quello seduto lì dietro da quella.
D'Amico,
sì, quell'avvocatessa di ieri,
assente. Del Vecchio assente, Dirella assente, Fiorini assente, Galasso assente, Gamberini passeggi? C'era? Giannelli passeggi, Gianantonio non c'è, Guiglia avvocato Costa, Lerici quartiera, Malossi non c'è. Maltagliati presente. Mazzali, non c'è. Menzione sì. Passeggi, presente. Micali, non c'è.
Ieri sera
Moseo, avvocato Passeggi. Multedo, non c'è. Nadalini, non c'è.
E poi
Nesta.
A mangiare di nuovo la bottega della bottega.
Ah, per Nadalini c'è avvocato Maltagliati.
Per Nesta, Passeggi. Primi.
Novaro, non c'è, ho già parlato ieri. Pagani, non c'è. Passeggi, presente.
Vabbè, certo.
Pastore, non c'è. Robotti, non c'è. Romeo, non c'è. Rossi, non c'è. Sabattini, Passeggi.
Poi ci siamo visti dopo.
Sacco, non c'è.
Ho detto che poi
Sandra, Andrea, non c'è. Sodani, non c'è. Taddei, scusi. Per Sodani, Tambuscio. Taddei non è presente, Tambuscio è presente.
Quindi ti restituisco. No.
Tartarini non presente, Trucco, avvocato Passeggi. Vassallo.
È interessante, Tambuscio. Serve anche per stirare. Forse.
Vernazza, Andrea.
C'è. Noi avevo comprato
Vicini Maglio, non c'è. Vitale Gianluca, non c'è.
Poi lì sono distrutto, mi è arrivato un messaggio dalla Lituana, lì dalla Moldava, che va 10 giorni via, che poi diventa
lei. Ce l'ho io nel mio ufficio. No, ma adesso cosa gli serve?
Non lo so, gli sento.
No, mi tocca andare
poi c'è Marilena, non è contenta di avere strani per casa, lei non ci sta, lei non ci sta, non mi frega niente.
No, io non
no, perché viene lei.
Vabbè, intanto possono parlare. Chi prende la parola adesso?
Allora possiamo iniziare la discussione. Chi replica?
Sono breve, preannuncio così.
Sarò breve, c'è una famosa.
È una famosa frase che dicono che non corrisponde mai, ma questa volta. Inizio.
Allora, se non ci sono. Facciamo, guardi, stiamo facendo un processo per falso.
No, quando hai detto una parte civile, pensavo qualcuno che si costituisse oggi.
Anch'io avevo pensato qualcosa del genere. Non in questo processo, ma in qualche altro. Prego, avvocato, se chiudiamo qualche porta magari grazie e ci occupiamo tutti i vari posti a sedere che ci sono. Guarda, questi sono. Oddio. Chiudiamo quella porta così evitiamo queste. Ci sta, noi c'è un sacco di posti liberi. Lì ci sono ancora sedie vuote. Prego.
Sì, bene, signor Presidente, eccellenze della Corte, ho preannunciato che sarò breve e non mi smentirò, perché avevamo deciso, insieme ai collega Gazzolo e al collega Giacomini, che mi coassistono nella difesa di Mortola e di Sarro, di non replicare. Tuttavia, le repliche scritte che il PM ha prodotto all'udienza in cui ha replicato ci impongono, se non altro, di precisare alcuni punti che riteniamo siano insuperabili e quasi a giustificare il motivo per cui su alcuni argomenti intendiamo non scendere in contraddittorio con quanto riportato dal pubblico ministero. Mi pare di leggere nelle repliche, nelle memorie scritte, un tentativo di inversione dell'onere della prova, perché addirittura ci replica la Procura Generale in negativo di non aver confutato le tesi della pubblica accusa. Io ricordo a me stesso e al pubblico ministero che assisto due imputati che sono stati assolti con sentenza di primo grado, che mi pare nel nostro ordinamento viga il principio per cui l'onere della prova spetta all'accusa, e quindi il non aver confutato elementi che il pubblico ministero ha ritenuto di portare in quest'aula, e così non è tra l'altro, lo ricorderò poi brevemente, ma il non confutare argomenti che il pubblico ministero ha ritenuto di portare a sostegno dell'ipotesi per cui la sentenza di primo grado meriterebbe una riforma, credo non sia un argomento che possa meritare una replica e non sia neppure un argomento da interpretarsi come una sorta di acquiescenza nei confronti delle tesi del pubblico ministero. Ci viene contestato in particolare di avere dato poca rilevanza a due circostanze che sono state ampiamente sviscerate nell'ambito della istruttoria di primo grado e nell'ambito della discussione, che riguardano il dottor Mortola, in particolare la telefonata a Kovac per quanto riguarda l'irruzione alla scuola Diaz e il ritrovamento della cartellina di Svabo Johnson, una cartellina di colore rosso che il dottor Mortola avrebbe ricevuto dai perquisiti. Io credo che su questi punti non valga la pena di ripetere quello che dal dibattimento è emerso, dal dibattimento di primo grado e dall'interrogatorio del dottor Mortola è emerso, perché il dottor Mortola nell'interrogatorio del 23 luglio del 2002, quindi stiamo parlando di 9 anni fa, aveva dato conto delle modalità con le quali aveva ricevuto questa cartellina rossa. Utilizzare questo argomento in sede di replica per contestare una dichiarazione dell'imputato resa 9 anni or sono mi sembra assolutamente fuori luogo. Ricordo semplicemente, soltanto per aiuto alla mia memoria e per aiuto alla memoria dei giudici, che il dottor Mortola è stato sentito in data 23 luglio 2002 e nell'interrogatorio sono state dedicate ben 10 pagine nell'ambito, nel corso delle quali ha dato atto, conto e giustificazione del come avrebbe ricevuto la cartellina rossa della parte offesa Svabo. Tra le altre cose vi è un'indicazione nella memoria del pubblico ministero che non corrisponde a verità, perché si dice che la cartellina sarebbe stata abbandonata, lasciata dal signor Svabo all'interno di uno zaino nella scuola Pascoli. Questa circostanza è smentita dalle dichiarazioni dello stesso Svabo, che afferma di essere entrato alla scuola Diaz e afferma di aver lasciato lo zaino nel cortile tra la scuola Diaz e la scuola Pascoli, non escludendo peraltro di aver portato con sé la cartellina rossa nel momento in cui si è recato alla scuola Diaz. Un'altra circostanza che è stata oggetto di ampia discussione sia nel corso degli interrogatori che nel corso della mia discussione precedente è quella che riguarda la caduta di un maglio spaccapietre, sulla quale si è anche ironizzato in relazione alle domande che il pubblico ministero ha posto all'imputato Mortola nel corso dell'interrogatorio. Si contesta in sede di replica di non aver smentito le argomentazioni del pubblico ministero, ma anche su questo punto ritengo che sia assolutamente superfluo entrare nel merito di una questione che è stata trattata anni or sono, perché il dottor Mortola ha ampiamente descritto di aver visto cadere questo maglio, ma soprattutto abbiamo, contrariamente a quanto sostiene la Procura nelle repliche, in sede di discussione e in sede di memoria, dato ampia giustificazione della motivazione per cui il dottor Mortola ha riferito della caduta e degli elementi a sostegno della caduta del maglio, con particolare riferimento alle deposizioni del sovrintendente Lucaroni all'udienza all'interrogatorio del 27 luglio 2001 e dell'ispettore Basili nell'interrogatorio del 20 settembre 2001, che riferiscono entrambi di aver visto cadere questo maglio spaccapietre. Quindi recuperare queste argomentazioni, che sono oramai trattate ampiamente in sede di replica, mi pare fuori luogo. In relazione all'imputato di Sarro ci sono alcune produzioni della pubblica accusa che sono a dir poco curiose, perché su questo terreno, signor Presidente, signori della Corte, riteniamo di non dover neppure entrare in contraddittorio, perché il dottor Di Sarro si è sottoposto a 3 interrogatori, uno dei quali in contraddittorio di fronte al giudice dell'udienza preliminare. Le argomentazioni che il dottor Di Sarro ha proposto nel corso degli interrogatori sono sempre state le medesime, non sono state mai modificate nel corso dell'istruttoria, neppure da noi difensori, che le abbiamo ovviamente sostenute con elementi di fatto. E l'ultimo interrogatorio del dottor De Sarro risale al 2 ottobre 2004. viene contestato in sede di replica da parte del pubblico ministero con una memoria fotografica, vengono contestate le affermazioni del dottor Di Sarro rese nell'interrogatorio del 2004. Io ritengo che non siano argomenti da replica, perché la replica deve avere ad oggetto le dichiarazioni del difensore, qualora queste siano comunque degli elementi che sono, assumono un carattere di novità, non elementi che sono ampiamente trattati in primo grado. Ma ritengo che la Corte avrà modo di rilevare come la documentazione fotografica sia assolutamente di carattere veramente aleatorio, perché se avrete la bontà di vedere l'allegato 3 alla memoria del pubblico ministero a pagina 17, viene riportata una fototessera del dottor Di Sarro. È lui, e su questo non ci sono dubbi. Quello che mi lascia un pochino perplesso, che mi sconcerta, è che a pagina 18 viene mostrato un puntino bianco della misura, mi sono preso la briga di misurarlo, di 7 mm, dicendo che questo è il dottor Di Sarro. Io ritengo che su queste argomentazioni veramente non valga la pena di entrare in contraddittorio, perché non vogliamo scendere sul terreno della procura sotto questi aspetti. Abbiamo una documentazione fotografica che non dimostra nulla, perché da questa si vorrebbe far derivare una presenza sui luoghi da parte del dottor Di Sarro, peraltro da lui stesso ammessa in determinati momenti, e si badi bene, una consapevolezza dei falsi che eventualmente sono stati commessi e dei reati che eventualmente sono stati commessi all'interno della scuola, per il semplice fatto che in un fotogramma compare un soggetto con il medesimo abbigliamento indossato dal dottor Mortola quella sera, che non è assolutamente identificato, perché sappiamo benissimo che per identificare persone tipo dottor Troiani in un fotogramma in cui si discuteva se avesse o meno i gradi indossati è stata necessaria quantomeno una consulenza di parte dei RIS. Qui abbiamo un puntino di 7 mm che si sostiene essere il dottor Di Sarro. Quindi io ritengo che sarei anche offensivo nei confronti della Corte se mi mettessi a discutere sulla possibile identificazione o meno del dottor Di Sarro in questa fotografia, perché è assolutamente impossibile, e quindi la documentazione fotografica ritengo che sia assolutamente fuori luogo. Soltanto due parole sulla replica della parte civile del collega Bigliazzi sull'intervento dell'infermiere Galanti. Sappiamo benissimo che sull'intervento dell'infermiere Galanti sono stati ampiamente esposte le motivazioni per cui si ritiene che questo infermiere abbia assistito al lancio di oggetti. Mi preme soltanto rilevare un paio di punti salienti che si è ritenuto da parte della difesa di parte civile di evidenziare a sostegno della tesi che l'infermiere Galanti sia arrivato nei pressi della scuola in un momento successivo a quello che in realtà è stato sostenuto da parte delle difese. Intanto ritengo che, contrariamente a quello che viene esposto nella breve memoria scritta del collega Bigliazzi, non sia mai stata svolta nessuna perizia su questo punto. È stata svolta una consulenza di parte. Sappiamo benissimo che le consulenze di parte, per ragioni evidenti, sono effettuate nell'interesse di chi le commissiona, e quindi credo che, a fronte di un orario che è incerto e che deriva soprattutto da una consulenza delle parti, che sono le parti civili, si debba dare prevalenza agli elementi di fatto che sono certi. E quindi gli elementi di fatto che sono certi escludono categoricamente che l'infermiere Galanti sia arrivato sui luoghi quando la scuola era già in pieno possesso da parte delle forze di polizia, messa in sicurezza o, come si usa dire, bonificata, per il semplice motivo che l'infermiere Galanti riferisce al dibattimento, e lo abbiamo già ampiamente ripetuto, ma credo che valga la pena di ripeterlo, di aver assistito a lancio di oggetti, non di aver udito rumori come si sostiene nella replica, ma di aver assistito a lanci di oggetti, come dice a pagina 52 della trascrizione dell'udienza nella quale è stato sentito. Dice: certo, sulla strada oggetti non ce n'erano, il lancio di oggetti sulla strada non c'era, erano tra il cancello e l'ingresso della scuola. Quindi l'infermiere Galanti colloca fisicamente e precisamente il lancio di oggetti in un punto determinato che identifica come il cortile della scuola Diaz. È evidente che, a fronte, lo ripete poi successivamente anche a pagina 53, dicendo che non piovevano da una parte sola, ma probabilmente c'erano dei lanci anche dall'altra parte. Quindi evidentemente l'infermiere Galanti percepisce fisicamente, personalmente, il lancio di oggetti proveniente dalla scuola Diaz, nel cortile della scuola Diaz, e evidentemente questo lancio non può che essere avvenuto precedentemente alla messa in sicurezza e alla bonifica da parte della polizia dell'istituto, perché è incompatibile con quelle che sono le risultanze che sono incontestabili, che potesse essere effettuato un lancio nel momento in cui la polizia aveva posto in sicurezza tutte le persone arrestate. Quindi è evidente che l'infermiere Galanti, al di là della diatriba sugli orari, sia arrivato nei pressi della scuola perché chiamato per l'aggressione avvenuta all'esterno della scuola Diaz, che sia arrivato dopo 2 minuti perché i tabulati telefonici su questo punto sono precisi e lo dice lui stesso essendo presente alla foce, e che sia arrivato durante le fasi di ingresso della polizia, tenuto conto che il lancio non poteva avvenire successivamente alla messa in sicurezza da parte delle forze di polizia all'interno dell'istituto, e che il lancio sia avvenuto all'interno del cortile e non in un altro luogo, e che la percezione sia stata diretta di lancio, tant'è vero che l'infermiere Galanti indossa il casco per attraversare il cortile, dice il mio unico intento era quello di entrare dentro la scuola senza prendermi oggetti sulla testa, e non abbia percepito dei rumori provenienti dalla scuola quando era all'interno, perché mi sembra abbastanza curioso che abbia indossato il casco all'interno dell'edificio scolastico. Quindi io credo che queste precisazioni, e ho rispettato credo i 10 minuti che mi ero posto, sono rese necessarie per contestare quelle due punti che mi sembrava doveroso contestare, mentre mi pare, ripeto, assolutamente superfluo entrare nel merito delle documentazioni fotografiche prodotte dal pubblico ministero, perché la Corte avrà modo di esaminarle, sono certo che riterrà che sono documenti assolutamente irrilevanti ai fini della decisione, perché non provano alcunché. Grazie.
Grazie a lei. Prego.
Deputato Porciani, ecco. Passo di Iute. Ecco. Allora, io ho ascoltato le repliche dei pubblici ministeri e desidero mettere a punto alcuni elementi che mi sembrano erronei nella loro ricostruzione dei fatti. Innanzitutto la tempistica. Mi si dice, anzi si dice non a me ma a voi, che i minuti sono dai 3 in su. 3 sono certi, gli altri sono ci sono ma non si sa quanti siano. Bene, per il nostro diritto ciò che è certo è, ciò che è probabile non dovrebbe esserci. Perché questo? Perché io non credo, ma dopo 9 anni quasi che mi occupo di questa vicenda, che in 3-4 minuti siano state massacrate 65 persone. È già apparso palese in primo grado, ma evidentemente i vostri colleghi di primo grado non ne hanno tenuto conto, che parte dei feriti, o gran parte dei feriti della operazione Diaz fossero stati feriti negli scontri accaduti nella città di Genova nello stesso giorno o anche nei giorni precedenti. E perché dico questo? Dico questo perché dobbiamo capire un attimo chi effettivamente, se e quando e quanto, quante lesioni ha compiuto. Poi abbiamo un altro punto da esaminare che mi sembra fondamentale, ma non solo per la difesa dei 4 che assisto io, ma per una situazione un po' più generale. Abbiamo dimostrato in primo grado e anche a voi che ognuno dei capisquadra aveva contatti, l'hanno ammesso anche loro, e controllo sulla propria squadra. Abbiamo dimostrato cosa ogni squadra faceva, dove è andata, a che piano si è recata, cosa ha fatto, quanti di questi uomini non sono neanche entrati dentro, addirittura perché sono stati feriti dai lanci di sassi e di altro che c'erano, e che quindi non hanno potuto commettere, anche se avessero voluto, alcun tipo di lesione. Ebbene, a questo punto mi si dice che ognuno dei capisquadra aveva giurisdizione e aveva dovere di bloccare qualsiasi poliziotto che commettesse qualsiasi tipo di reato. Ebbene, un sovrintendente, faccio esempio Zaccaria, sovrintendente equivale a brigadiere, doveva poter bloccare 400 e passa uomini. Primo, se poteva farlo. Secondo, se aveva la autorità giuridica, non dico morale, ma giuridica. Addirittura se poteva bloccare dei carabinieri, addirittura se avesse potuto bloccare degli uomini di altri reparti che non conosceva. Questo mi sembra un punto fondamentale per vedere chi aveva eventualmente, come dice la sentenza di primo grado, dovere di controllare o di impedire che si verificassero certi tipi di reati. Tant'è vero che i membri delle squadre vengono tutti posciolti. Mi si dice perché non potevamo incriminarli, non potevamo sapere chi era. Dico, va bene, allora io condanno uno perché i membri della sua squadra non hanno fatto nulla, e allora non ci siamo più. Qual è la verità? O hanno fatto qualcosa, a quel punto è giusto che vadano condannati, oppure, e vanno condannati sia loro chi gli ha permesso di fare, perché a questo punto andrebbero accusati anche di falso i capisquadra. Quando hanno fatto le relazioni hanno scritto del falso. Abbiamo cenni addirittura che non parla di aver visto delle violenze. Abbiamo cenni che viene ritenuto credibile in una sentenza in cui vengono assolti dei black bloc, però non viene ritenuto credibile nel momento in cui dichiara cosa ha fatto. Allora o dice menzogne sempre o non le dice mai, o le dice in parte quando fa comodo a qualcuno. Addirittura invece i due che dicono di aver visto delle violenze, di avere portato via, pigliando delle botte anche dai propri colleghi, non del loro nucleo, vengono condannati pure loro. Allora chi non vede viene condannato, chi vede e si oppone facendo quello che può, perché ripeto, un sovrintendente, un brigadiere non ha la possibilità di dire a un generale finiamola, non ha la possibilità di andare in quattro piani e bloccare tutto ciò che accade, ha la possibilità al massimo di controllare i propri uomini, che guarda caso però vengono tutti posciolti, perché molti, come abbiamo già dimostrato, non entrano manco, non arrivano manco alle scale, perché se è vero che sono i primi ad entrare, come mi dice la pubblica accusa, sono anche i primi ad essere feriti, perché le lesioni evidentemente che subiscono gli occupanti della scuola Diaz, di cui metà sono pregiudicati in mezzo mondo per reati di violenze, va bene, quelli che subiscono i tutori dell'ordine non vanno bene. Allora non ci siamo. Faccio l'esempio, l'estintore. L'estintore con cui si spegne una persona esiste o non esiste? Vi lascio con questo dubbio.
Pare che ci sia un altro detenuto, però non si può
dire. Sono alla ricerca dell'incidente, ho capito. No, no, non c'entra niente, un incidente di esecuzione fantasma.
Avvocato Rinaldo Romanelli per gli imputati che assisto. Anche oggi parlerò, ovviamente in modo molto più sintetico, solo del reato di lesioni. E devo dire che la replica in qualche modo imposta dal fatto che nella propria discussione i procuratori generali in realtà non avevano confutato i nostri motivi d'appello sotto nessun profilo. Anzi, il procuratore generale che aveva parlato di questo tema aveva lungamente criticato la sentenza di primo grado sotto molti aspetti e nulla aveva detto sulle argomentazioni diffusamente trattate. E allora due parole su queste che sono argomentazioni che noi per la prima volta abbiamo sentito, abbiamo visto scritte oggi, a 9 anni dal fatto, mi pare doveroso dirle. anche se io devo fare una premessa che peraltro ho fatto in discussione. Gli argomenti che la procura ha sostenuto per fondare la sua ipotesi accusatoria, benché in fatto non riscontrati, non veri, non corretti, anche laddove invece fossero stati corretti, fossero stati riscontrati, non avrebbero spostato il problema di fondo, che è il tema dell'attribuibilità della responsabilità penale ai singoli capisquadra. E allora in quest'ottica, in discussione, abbiamo discusso comunque i temi, diciamo, a carico, con questa premessa. E allora, sempre secondo quest'ordine, così come in discussione avevamo visto che la procura aveva detto perché aveva ritenuto di procedere nei confronti del settimo nucleo e non degli altri operatori numerosi che sono entrati, e poi in una seconda fase aveva esposto le ragioni in base alle quali poteva ritenere provata la responsabilità penale dei capisquadra, in quest'ordine riprendo brevissimamente gli argomenti. I temi della procura erano: il settimo nucleo per noi è responsabile perché il settimo nucleo entra per primo, fondamentalmente, perché le persone che sono all'interno riconoscono gli operatori del settimo nucleo come agenti in attività nel compiere le azioni lesive, e poi c'era quel tema relativo alla compatibilità delle lesioni con il manganello tonfa, che non è più stato ripreso e quindi neppure io riprendo. Sui primi due la procura ci fa delle osservazioni sulla ricostruzione che io ho segnalato alla Corte, dei tempi del filmato e dell'ingresso, dai quali a mio avviso risulta dimostrato che c'è stato uno scalzamento. Cosa dice il procuratore generale e cosa scrive? Il conto che la difesa vi fa, nella quale parte da un presupposto di fatto: ci sono 4 squadre che entrano dall'ingresso centrale, 3 squadre che entrano dal portone di sinistra, questi sono i numeri degli appartenenti alle squadre, dopo 47 secondi dall'inizio questi sono quelli del settimo nucleo che sono ancora fuori e sono 21, siccome ne sono entrati 29, vi dice la difesa, evidentemente solo 7 del settimo nucleo nei primi 47 secondi sono entrati, siccome si sono ammassati alla porta una marea di agenti, tutti gli altri che sono entrati erano di altri reparti. Questo non è vero perché, primo, non sappiamo se è vero che 4 squadre sono entrate dal portone centrale, perché ce lo dicono i capisquadra. Dalle relazioni di servizio noi desumiamo che 4 squadre entrano dal portone centrale e 3 entrano dal portone di sinistra. Quindi il criterio è empirico perché non abbiamo un riscontro di carattere concreto. Prima di tutto osservo che dopo 9 anni è la prima volta che mi sento fare un'osservazione di questo tipo, perché i pubblici ministeri, anche nelle loro memorie, nella ricostruzione, hanno sempre sposato questa tesi. Ma questo, insomma, va quel che vale. In concreto mi chiedo: ha un senso dubitare di questa dichiarazione fatta da parte dei capisquadra nelle loro relazioni di servizio? Perché un conto è dire che le relazioni di servizio in alcune parti, o se vogliamo anche in tutte, come dice la procura, non è questo il punto che mi interessa, non sono attendibili perché tentano di proteggere la loro responsabilità. Un conto è dire che queste relazioni fatte dopo un mese dalla circostanza, dal fatto accaduto, dai capisquadra, siano false sul punto del portone di accesso, nel momento in cui chi scrive non ha assolutamente idea del fatto che questo dato possa o no spostare la sua responsabilità penale. Perché il caposquadra che dice entro dal portone centrale non ha nessuna ragione, nel momento in cui lo scrive 9 anni fa, di ipotizzare che questo gli possa portare un giovamento piuttosto che dire entro nel portone di sinistra. Quindi non c'è nessuna ragione logica per ritenere che questo non sia attendibile. Non sarà attendibile quando dice che i suoi uomini non hanno picchiato? Benissimo. Non sarà attendibile quando narra il fatto dell'estintore? Benissimo. Ma mi dovrebbe spiegare il procuratore generale perché non è attendibile su questo punto e come fa a essersi sbagliato su questo punto. Perché io sono il primo sostenitore del fatto che in una circostanza caotica come quella il ricordo non possa essere preso e spaccato e analizzato, spaccato in quattro come un capello, e ci si possa sbagliare. Non credo però francamente che ci si possa sbagliare al momento dell'ingresso su una circostanza così macroscopica, da che parte sono entrato, al centro o a sinistra. Quindi il dato di partenza è quello. Ci dice anche il procuratore generale: ma io non so quanti sono gli appartenenti alla squadra, quindi il conto matematico che fa il difensore non torna. E anche questo oggettivamente non è vero. Il settimo nucleo, quanti sono gli appartenenti al settimo nucleo? È un dato documentale, riscontrato, incontrovertibile. Sono partiti da Roma in 77, se non sbaglio, compresi gli autisti, sono venuti a Genova, tanti erano, gli autisti sono rimasti fuori, un paio sono feriti, tutti sono affidati a un caposquadra e fanno parte di una squadra, tranne Basili e Panzieri. Chi fa parte della squadra è indicato nelle relazioni di servizio, ma anche negli ordini di servizio, quindi è un dato documentale certo. Sono 7, sono 8, sono 9. Abbiamo fatto il conto, se è vero che entrano 4 squadre, da lì sono entrate 29 persone. Altra contestazione, non c'è una ripresa continua sul portone. Anche questo è un dato irrilevante, perché se io so il numero di persone che sono lì davanti, c'è uno stacco e poi la telecamera riprende e vedo il numero di persone che sono rimaste lì davanti, faccio una sottrazione che non è così complicata e arrivo al ragionamento logico della difesa, anche se non c'è il continuo nella ripresa della telecamera. E si possono contare le persone che sono fuori e sono 21. Poi c'è l'ultimo argomento del procuratore generale che a me francamente, come dire, fa anche piacere, io posso anche sposarlo. Però crea qualche problema all'ipotesi accusatoria così come strutturata, perché il procuratore generale ci dice anche sì, ma nel filmato si vede che a un certo punto da questo mucchio informe di persone che sono davanti al portone si staccano alcuni operatori e vanno verso il portone di sinistra, in modo sparso. Anche questo crea confusione, quindi come faccio effettivamente a sapere chi si è spostato, di quale squadra, se col caposquadra o no? Ora, la difesa non è arrivata a sostenere una tesi di questo genere, perché io ho avuto cura nell'esposizione di rimanere il più possibile aderente al fatto e prescindere da valutazioni. Ma voglio, come dire, in qualche modo percorrere anche questa tesi. Se è vero che si sono spostati in ordine sparso, dal centro a sinistra, viene meno il presupposto fondamentale dell'impostazione accusatoria, cioè che i capisquadra fossero con la loro squadra. Perché se è vero che non si sa chi si è spostato, se col caposquadra o altro, ed effettivamente questo movimento si vede, degli uomini che vanno da una parte all'altra, allora dobbiamo considerare che già fuori dalla scuola il reparto, che certamente a mio avviso all'interno, per le ragioni che ho detto alla Corte e non mi ripeto e si vede dai filmati, non si è mosso in modo compatto a squadre come vorrebbe la Procura, ma forse addirittura al momento dell'ingresso, che è stato caotico, le squadre si sono spezzate. Morale, i capisquadra non è vero che avevano il controllo sui loro dipendenti diretti. Però faccio una conclusione finale, ribadendo che a mio sommesso avviso l'attenta visione di quel filmato dimostra che c'è stato lo scalzamento. Anche perché invito la Corte a vedere ovviamente anche il pezzo prima, e vedrà la Corte che quando si ammassano gli operatori di polizia al portone si vedono decine di pettorine con la scritta polizia, perché è una scritta bianca abbastanza grossa che si vede bene e si distingue dalle altre divise, si distingue forse solo quello, cioè sono decine e decine che si ammucchiano davanti, nel momento in cui poi si attaccano e sono tutti ammucchiati si vede solo il casco, non più la divisa, e quindi c'era una marea di operatori diversi dal settimo nucleo. Ma faccio un'altra considerazione. Il tema dell'accusa era perché il settimo nucleo? Perché il settimo nucleo è entrato per primo. Nelle repliche, anche su questo, c'è una modifica. Si dice il settimo nucleo, forse, si dice, non è stato scalzato, ma certamente è entrato unitamente agli altri. Di questo danno atto anche i pubblici ministeri. Non sostengono più che il settimo nucleo è entrato davanti agli altri. Dicono, non è stato scalzato, è entrato insieme agli altri. E allora viene meno quello che era un presupposto dell'ipotesi dell'accusa, non evidentemente della difesa, che aveva ritenuto di individuare il settimo e non altri perché entrati per primo. E questo è il primo aspetto. Secondo, l'identificazione degli appartenenti al settimo nucleo come quelli che hanno inferto le lesioni. Il procuratore generale ci dice, anche qua la maggior parte sono loro, così come dice il tribunale. E poi ci dice, ci sono una serie impressionante di testimonianze che danno riscontro a questa affermazione. Io mi preparo con la penna per prendere nota e di testimonianze non ne sento neanche una, perché poi si passa alla narrazione degli eventi enfatizzando la gravità del fatto, raccontando gli episodi che sono accaduti all'interno. L'unico che ha citato il procuratore generale, e poi a questo proposito invece parlerò dell'intervento del collega Passeggi che ne ha citato qualcuno, è Cestaro, che all'ingresso vicino alla porta dice determinate cose. Ora, se la Corte, come certamente farà, andrà a vedere le dichiarazioni di Cestaro, Cestaro dice: il primo che è entrato mi ha alzato le mani così, come a fare segno, bisognerebbe vedere il segno che ha fatto, ma insomma evidentemente non gli ha messo le mani addosso, evidentemente dice perché avevo i capelli bianchi, come dire, non mi ha picchiato perché ha visto che ero anziano. Il primo che è entrato, si è detto per inciso, i procuratori generali sono gli unici, è l'unico del quale possono dirci l'identità, perché è Panzieri, perché l'ha detto lui nel corso dell'interrogatorio. L'ispettore Panzieri, che guarda caso, ispettore, istruttore, è l'unico che non è stato indagato per lesioni. Comunque, quando all'interrogatorio vede il filmato, dice: eccomi, quello lì che entra sono io. Orgogliosamente dicendo: sono primo davanti ai miei uomini, forse non cogliendo che non era un momento nel quale vantarsi di questa cosa. Ma comunque Cestaro dice: il primo che è entrato mi fa segno così. Mi hanno picchiato gli altri dietro e dice: avevano addosso delle scritte polizia. Ora io sfido chiunque a riferire questa percezione a una divisa scura nella quale la scritta polizia è lunga probabilmente 8 cm sulla parte sinistra della divisa, mentre invece quelli che sono entrati in borghese avevano pettorine scure con una scritta polizia di queste dimensioni che gli prendeva tutto il petto. E l'altro particolare individualizzante che dice Cestaro, dice: avevano i manganelli lunghi. Noi abbiamo lungamente discusso anche in primo grado nel momento dell'assunzione testimoniale sul fatto che una caratteristica del tonfa è che è più corto del manganello normale. Quindi della migliore delle ipotesi non è vero che Cestaro può identificare qualcuno. Se invece vogliamo valorizzare questi elementi dovremmo dire che identifica persone in borghese, ed è l'unico al quale ha fatto riferimento pubblico ministero, il procuratore generale. Invece il collega Passeggi ha fatto riferimento a 13 riconoscimenti, 13, ricorderà la Corte, questo difensore ha detto: riconoscimenti attendibili sono 4 o 5, poi ce n'è qualcuno, pochi di più, che abbiamo contestato in vario modo. Tutti quelli a cui io ho fatto riferimento in discussione fanno parte di questi 13, cioè a tutto voler concedere, senza considerare tutte le osservazioni credo pertinenti che ha fatto la difesa, su 79 persone offese che fanno dei riconoscimenti discutibili riferibili al settimo nucleo sono in 13. Nella sentenza del tribunale e nella tesi del procuratore generale riportata in replica si continua a ripetere: la maggior parte delle persone offese ha riconosciuto gli operatori del settimo nucleo. Se l'italiano ha un senso, le persone offese sono 79, i riconoscimenti sono 13, non sono la maggior parte, sono meno di un quinto. In questi 13 ci sono Gieser è quel signore che ha fatto un racconto estremamente drammatico dicendo che lui è di origine ebraica e quella vicenda gli ricordava la sua, e ha enfatizzato molto i fatti accaduti, e anche quello però che non è mai stato indagato perché ha avuto l'occasione, nel momento in cui sono entrati i paramedici, di uscire accompagnando una persona offesa ed è uscito fuori, quindi si è sottratto all'arresto. In questo percorso che ha fatto, dopo che sono cessate le violenze, insieme a un paramedico, passando per la palestra, Gieser non si è accorto, il test che riferisce il particolare individualizzante del settimo nucleo, non si è accorto che c'era personale in borghese, perché a domanda della difesa, dato che aveva detto erano tutti in divisa, specifica: ma lei si è reso conto che all'interno c'era della gente in borghese? Gieser dice di no. Quindi non solo mentre sta prendendo le botte, che sicuramente sono passati davanti a lui, settimo nucleo, reparto mobile non settimo nucleo, gente in borghese, gente in atlantica, ma lo stavano picchiando, probabilmente aveva la faccia rivolta a terra e le mani sulla testa e nessuno pretende che abbia visto nulla. Ma neanche dopo, quando è uscito, evidentemente era in condizione di fare alcun tipo di riconoscimento, perché non ha visto le scene che abbiamo visto tutti noi, perché sono riprese anche da fuori, dalla palestra, basta vedere l'ingresso della palestra, ci sono decine di persone in borghese che stanno effettuando la perquisizione e Gieser è uscito in quel momento. Questo è l'esempio classico che io avevo fatto in discussione della persona offesa che dice: ho visto persone vestite di scuro, e che ci vengono contrabbandate dall'accusa come riconoscimenti del settimo nucleo. Uno che ha visto una persona vestita di scuro in condizioni di penombra e che non riferisce nessun dettaglio non ha riconosciuto alcun dettaglio riferibile, non si può dire che sono del settimo nucleo. L'altra testa, ma non li dico tutti, ma è la Zulke, del quale abbiamo parlato anche noi, che ha dato 4 versioni diverse, che ha avuto una vicenda molto pesante di lesioni di ogni tipo, però ha dato 4 versioni diverse. Nella prima circostanza ha detto che non aveva riconosciuto nulla, nella seconda circostanza, se non ricordo male, ha detto che forse c'erano cinture bianche, poi ha detto che era certa che c'erano le cinture nere e anche i tonfa. Questi fanno parte dei 13 riconoscimenti. C'è la Zoiner, che è stata citata dal collega Passeggi, che non è stata sentita neanche a dibattimento perché era una rogatoria che è stata acquisita, che dice determinate cose sulle divise sostanzialmente che sono scure. La Zoiner, attenzione, per dire quanto un test in quelle condizioni è attendibile e quanto è sotto shock, riferisce anche l'episodio di Fournier. Come lo riferisce però? Dice che quello che ha detto basta è che si è tolto il casco, dopo che si è tolto il casco ha dato un calcio violento a Melanie Jonasch per terra in una pozza di sangue. Per fortuna, meno male che abbiamo 14 testimoni, tra cui la Dreyer Jeannette, che era a fianco a Fournier, che dice che non è accaduto niente del genere, che si è tolto il casco, che le ha dato l'autorizzazione a soccorrerla, che si è scusato e tutte le vicende che noi conosciamo. Questa è la teste attendibile che fa il riconoscimento specifico del settimo nucleo. Io non dico che l'abbia fatto in malafede, dico una cosa ovvia: una persona in una condizione di quel tipo è in una situazione evidente di timore, di shock, di paura, avrà preso delle botte, ha visto quel che ha visto. Questi, tutti considerati, nessuno escluso, sono 13. E questo era l'altro argomento, la maggior parte. Se la Corte avrà pazienza ad andare a vedere, ce ne sono di più che riconoscono appartenenti non al settimo nucleo, Borghesi e Cinturone Bianchi. E quindi anche questo, francamente, non è vero. Quello che mi è dispiaciuto un po' nell'esposizione del Procuratore Generale è che, tornando un passo indietro, quando aveva annunciato che ci avrebbe detto che c'erano numerosi riconoscimenti individualizzanti e poi si è trasferito invece nel suo dire a raccontare la gravità dei fatti, ci ha ricordato anche l'esempio, il fatto del gesto coitale che sarebbe stato fatto da un agente ferme le violenze in danno di un occupante. Questo per enfatizzare la situazione. E ci ha anche detto, nei confronti, diciamo, riguardo al dottor Fournier, che questo, neppure questo gesto così grave è stato riferito al dottor Fournier se non in sede di esame dibattimentale alla fine, a dimostrazione del fatto che il bieco Fournier è omertoso e osserva un certo codice. Si è dimenticato di dire una cosa al procuratore generale, che il test Sibler-Steffen dice che quello senza casco, che ha detto basta basta, ha detto a quello che ha fatto il gesto coitale di smettere immediatamente. Lo stesso bieco omertoso è quello che ha fatto smettere questa attività ingiuriosa che veniva fatta in danno di una persona offesa. Il procuratore generale questo non ce l'ha ricordato, perché ci dipinge il dottor Fournier in un modo che francamente non ha alcuna rispondenza di alcun tipo con quello che effettivamente è accaduto all'interno. Poi due parole su questo le dirò. Dinamica di ricostruzione. In replica si dice: la difesa vi ha voluto far credere che sono entrate 495 persone, quando in realtà ne sono entrate 150. Per fortuna, dopo aver detto determinate cose, e so cosa ho detto, abbiamo anche depositato una memoria. La difesa non ha mai detto che sono entrate 495 persone. La difesa ha detto: risultano, e poi ce ne sono di più, impiegate nell'operazione 495 persone, di cui 149 sono carabinieri, quindi i poliziotti già sono 346, e nessuno si è mai sognato di dire che i carabinieri sono entrati alla Diaz. Di questi, abbiamo detto, guardando i filmati, a occhio, è come dire una valutazione spannometrica, vi renderete conto che 200-250 almeno sono entrati di slancio all'interno, quindi non abbiamo mai parlato di 500 persone all'interno. Peraltro queste cifre, che adesso un po' si riducono, se non ricordo male, sono le stesse che aveva indicato il pubblico ministero anche nella memoria depositata davanti al GUP, nei quali parlava di circa 300 operatori entrati. Questo solo per chiarire che la difesa non ha cercato di trarre in inganno la Corte su un particolare così evidente, così documentalmente riscontrabile. Abbiamo cercato di dire delle cose che potessero essere riscontrate dai documenti. Superato questo aspetto, e venendo ma molto brevemente, perché poi l'ha anche già trattato l'avvocato generale, all'attribuibilità di queste condotte specificamente agli imputati, devo rilevare che siamo alla quarta versione. Dopo l'articolo 40 in quanto capisquadra, dopo l'articolo 40 in quanto ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il 110 perché istigatori, il procuratore generale ha cercato di avvicinare i due lembi delle due coperte corte, quella del tribunale che parla di accordo con la ricostruzione della procura, dicendo che insomma sostanzialmente è la stessa cosa. Loro non hanno detto la parola accordo, ma la tesi che hanno sostenuto è la stessa. Non intrattengo la Corte su questi aspetti. È evidente che il Tribunale ha seguito un percorso logico-argomentativo completamente diverso da quello della Procura e ha saltato a pie pari l'impostazione della Procura sul punto, introducendo il tema dell'accordo del quale la Procura non aveva mai parlato, dell'accordo né pregresso né istantaneo né successivo, perché poi ci sono le relazioni di servizio che vengono molto valorizzate sul punto. E ci dice la Procura Generale sostanzialmente che la tesi del Tribunale, quella che peraltro loro stessi avevano fortemente criticato nella requisitoria, è pienamente condivisibile, che sono d'accordo, e si crea un piccolo problema, perché se effettivamente sono d'accordo con la tesi del tribunale, la domanda ovvia che ci siamo fatti tutti e che è evidente, e il tribunale l'ha anche scritto, è perché oggi a giudizio non ci sono 70 operatori del settimo nucleo e magari, se fossero stati in grado di identificarli, anche un 100, 150, 200 operatori di altri reparti. Cosa risponde la Procura Generale? Che sono gli elementi che sono emersi nel corso del dibattimento che consentono di arrivare a questo approdo. Quali? Non ce lo dice, e non ce lo dice perché non ce ne sono, perché la Procura nella fase di indagini aveva tutte le dichiarazioni delle persone offese, che sono venute qua a ripetercele pari pari, e tutti i filmati per valutare gli accessi, e ha ritenuto giustamente di non percorrere questa via, questa tesi. Ha ritenuto di chiedere l'archiviazione, come già osservato, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di accoglierla e nessuna delle persone offese ha fatto questione. Quindi la verità è che i procuratori generali per primi non credono minimamente che sia percorribile una via di questo genere e cercano alla fine, diciamo in qualche modo, di puntellare una sentenza che a loro non ha dato ragione e che da sola, a mio avviso, non sta in piedi. Per quello che riguarda il dottor Fournier, anzi, per quello che riguarda Basili, due parole ce l'hanno dette, sono sempre le stesse, cioè la prova del fatto che Basili diciamo aveva una posizione di supremazia e quindi è giusto che sia imputato è che ha fatto una relazione di servizio. Ora la verità è un'altra: Basili effettivamente, purtroppo per lui, la relazione di servizio l'ha fatta e i pubblici ministeri per questo motivo, siccome le relazioni di servizio le hanno fatte i capi squadra, l'hanno indagato e poi imputato nel capo di imputazione, c'è riscontro, in quanto capo squadra, senza rendersi conto che Basili capo squadra non è. E ora ci vengono a raccontare con motivazioni di questo tipo che in realtà avrebbe avuto una posizione particolare che giustificava. E allora io chiederei ai procuratori generali: ma Panzieri, che era ispettore anche lui, che era istruttore anche lui, che era più alto in grado di Basili anche lui, questo io l'ho detto anche in discussione, continuiamo a leggere in replica, Basili era il più alto in grado del reparto dopo Canterini e Fournier, non è vero, il più alto in grado era Panzieri, come mai non è stato indagato? Forse perché aveva la fortuna, provenendo dalla scuola allievi di Salerno, e quando sono rientrati a Roma era distaccato al reparto e ritornato a Salerno e il dottor Canterini non gli ha potuto chiedere una relazione di servizio. La vita è fatta così, però la verità è questa: Basili l'ha scambiato per un caposquadra e ora ci dicono che invece ci sono ottime ragioni per cui anche lui deve essere condannato per questo fatto. Per quello che riguarda il dottor Fournier, sui tempi non torno e non vanno, vorrei fare però un'osservazione, perché Fournier continua a venirci dipinto come l'omertoso che ha coperto, che non ha detto e che non ha fatto, e io lo capisco perché è un po' difficile strutturare questa logica di reparto tagliando fuori la testa, il vertice, e dicendo che il comandante non è d'accordo con i capisquadra, non ha come dire questa inclinazione a picchiare e non gradisce questo genere di eccessi. Quindi Fournier è indispensabile e funzionale verso il basso per tenere insieme i capisquadra nella logica accusatoria, verso l'altro per arrivare al dottor Canterini. Ma la verità che voi avete sotto gli occhi è un'altra: il dottor Fournier è l'unico dei 200, 250, 150 quanti sono, che ha fatto cessare le violenze. È l'unico che per far questo ha messo le mani addosso, ce lo dicono i testimoni, che ha urlato più volte, uno in particolare dice che quegli altri continuavano a picchiare sadicamente, ai poliziotti per farli smettere. Ci dicono: ah, ma perché si è spaventato, perché ha visto la Melanie Jonas. A parte il fatto che non è vero, perché Fournier ha raccontato la dinamica del fatto, ma se l'ha fatto solo per questo e per salvarsi, come mai quando vede quel ben pensante di poliziotto che fa il gesto coitale lo riprende con altrettanta durezza dicendogli di smettere? Come mai, se lui fa parte di questa logica di polizia che vede il nemico nel ragazzo che c'è all'interno della scuola, il black bloc, quello che va picchiato, che va dileggiato, al quale vanno tagliati i capelli, fa questo tipo di intervento? Che responsabilità deve parare lui in questa posizione? E come mai dopo questo fatto la Dreyer Jeannette ci dice: l'ho visto, mi ha fatto avvicinare per medicarla, secondo me il poliziotto era sotto shock, si è scusato per quello che la polizia aveva fatto? Il bieco Fournier come mai si è scusato per quello che ha visto intorno, visto che nella logica delle parti civili del procuratore generale ha fatto sfogare i ragazzi e li ha fermati solo quando si è spaventato per quel fatto che ha visto? Come mai ha raccontato subito dopo, a distanza di poco, di aver visto una macelleria messicana all'interno? Termine che gli è costato in termini personali e professionali molto, perché chi è al di fuori di determinate cose percepisce questo in modo totalmente diverso, cioè come un giudizio negativo sull'operato della polizia della quale lui faceva ancora parte. Tutto questo i procuratori generali lo ribaltano al contrario, perché cosa vorrebbero per poter lasciare il dottor Fournier, unico che è intervenuto e ha fatto quello che doveva, dei 250, fuori da questo discorso? Vogliono i nomi di quelli che secondo loro lui ha visto picchiare. Questo non li ha fatti e quindi deve star qua. Per quello che riguarda il dottor Canterini, di nuovo nella replica, leggiamo solo un dato. Canterini, come vi ho già detto, senza casco, lo dico loro, senza cinturone, senza manganello, che entra dopo e non partecipa alla vicenda, la prova del fatto che lui sarebbe partecipe di questo accordo, concorso, istigazione, non si sa, sta nella relazione di servizio che ha fatto, che è falsa e che dimostra che ha coperto. Ma io, e con questo veramente chiudo con questa considerazione, ma veramente vogliamo sostenere che questa è la prova del concorso di Canterini alle lesioni, di fronte all'evidenza che chiunque non fosse stato d'accordo rispetto a questo tipo di condotta, nel momento in cui entra e secondo l'ipotesi accusatoria si rende perfettamente conto che la situazione è scappata di mano, si rende perfettamente conto di quello che è successo, lui è il comandante di reparto, non avrebbe, pur non essendo d'accordo, come dire, l'umana e comprensibile intenzione, lo slancio in una relazione di parare la sua responsabilità personale, dando per scontato che sia falsa? Non perché gli ha detto: ragazzi, andate, fate, picchiate che io non vi denuncio, ma per il più semplice fatto che la sua responsabilità ce l'ha davanti agli occhi. I suoi uomini, sì, insieme agli altri, ma i suoi uomini, 70, sono entrati nell'ipotesi accusatoria. Lui entra, si rende conto di tutto nell'ipotesi accusatoria e dovrebbe fare una relazione nella quale lo scrive? Secondo loro, per avere la prova del fatto che non era d'accordo, doveva autodenunciarsi? Doveva dire: io sono comandante di uomini che sono entrati e hanno fatto un macello. Siccome non l'ha fatto, è la prova che era d'accordo. Ma siamo andati veramente molto oltre, mi pare. E altri elementi a carico di Canterini non ce ne sono. E io lo dico ovviamente come ipotesi, perché noi sosteniamo che la relazione falsa non è. Ma se fosse falsa, la ragione della falsità è che Canterini doveva parare la propria responsabilità, non coprire loro perché c'era un accordo. Non li ha istigati, tanto per cominciare, perché è entrato dopo. E quindi, se è vero che l'accordo non c'era prima, ma si è formato istantaneamente, è un po' difficile che lui possa aver partecipato a questo accordo essendo entrato dopo. Ma in relazione alla relazione, la ragione della relazione è quella. Se è falsa, è quella. Non che era d'accordo. E che non voleva essere tirato in mezzo a questo tipo di responsabilità disciplinare e penale. Mi sembra ovvio. E con questo concludo e insisto.
Grazie. A chi tocca?
Eccellenza della Corte, brevissimo, perché ripeto, io mi ero annotato alcune considerazioni e, come potrà vedere la Corte, le ho cancellate tutte perché sono già state esaminate. E ieri dall'avvocato dello Stato, quando ha lamentato che determinati argomenti non sono stati trattati in discussione ma in replica, e quando ha fatto presente che in realtà direi poco giuridicamente corretto l'atteggiamento della Procura quando continua a sostenere che si tratterebbe di un unico reato di lesioni e non invece di tanti reati di lesioni. Chiedo scusa, ma ormai sono praticamente afono. Avrà notato la Corte certamente, e quindi mi manca l'argomentazione di replicare, che il procuratore generale non ha speso una parola in replica sull'episodio Nucera Panzieri, che è quello sul quale io ho forse maggiormente discusso, e quindi non ho nulla da replicare, e la cosa fa piacere sotto due aspetti: sia perché non vi farò perdere altro tempo, e sia perché evidentemente la Procura non ha ritenuto che le argomentazioni sostenute fossero infondate o pretestuose. Ho notato proprio come chiedeva il Presidente Illustrissimo, le argomentazioni, per essere estremamente sintetico, a tutte le repliche che sono state fatte testé dal difensore che mi ha preceduto, vorrei far notare alla Corte che in carenza di altri elementi la Procura insiste su argomentazioni che sono assolutamente infondate, o quantomeno sono argomentazioni successive agli episodi di per se stessi, e quindi che non possono certamente servire per dimostrare il concorso di quelli che sono rinviati a giudizio nella verificazione delle lesioni. Si continua a ripetere il concetto dell'impunità, contestando anche quanto abbiamo detto in difesa noi, che sarebbe stato estremamente difficile denunciare qualcuno che in realtà non era identificabile perché erano coperti col casco e con il foulard. Si aggiunge che un elemento sintomatico della volontà concorrenziale sarebbero le parolacce dette dagli agenti che sono entrati nella scuola Diaz nei confronti delle persone che erano lì ricoverate. Si aggiunge la totale assenza di segnalazione nell'immediato nemmeno al proprio comandante. Questo non è vero, perché Fournier, come esce dalla scuola Diaz, dice: io con questi non ci voglio lavorare più, perché è stata una macelleria messicana. Tralascio di fare un commento su chi ha distinto l'aggettivo dimostrativo, dicendo che, avendo detto Fournier questi, si riferiva ai suoi; se avesse detto quelli, si sarebbe riferito agli altri. Per carità di patria, evito di fare commenti, se non per rispetto a Fournier, che con questi ci ha lavorato anni prima e ci ha lavorato anni dopo, fino a qualche mese fa, quando a premio del suo comportamento è stato mandato a fare lo scribacchino all'organismo antidroga. Quindi direi che francamente non merita commenti. Ed ancora, si dice: la riprova che questi hanno concorso sta nella presentazione dei referti medici. Non hanno presentato loro i referti medici, sono stati richiesti dai comandi e sono andati a prendere i referti medici, ma non sono stati certo né Lucaroni né Compagnoni né altri a voler produrre i certificati medici. Si invoca poi una strana situazione che lascia anche un po' perplessi, se vogliamo. Si dice: il reparto mobile ha una competenza funzionale di gruppo compatto, per cui se avesse voluto e fosse stato quindi nell'intenzione di non creare lesioni, avrebbe potuto evitare il tutto intervenendo. Cioè, a questo punto si pretende addirittura da parte della Procura che il gruppo non fosse entrato per mettere in sicurezza e con tutti i rischi che c'erano in questa operazione, ma che avrebbe dovuto entrare con un atteggiamento diverso per evitare che si verificasse un qualche cosa che non sapeva che si sarebbe verificato. Questa è la situazione. Si badi, in tutto questo nessuno di noi ha mai detto che qualcuno del settimo nucleo possa avere anche inferto delle lesioni. Nessuno ha detto questo. Anche se dalle discussioni che sono state anche fatte prima è più probabile che ha dato qualcun altro. Ma nessuno ha detto questo. Noi abbiamo detto come si può arrivare a ritenere responsabili i sette capisquadra, Fournier e Canterini, per situazioni che non si sa chi ha inferto. È probabile che qualcuno del settimo nucleo abbia inferto delle lesioni, non diciamo mica di no, ma il problema è vedere se i capisquadra, il comandante Canterini, che era fuori, era in condizione di evitare che questa cosa succedesse e avrebbe dovuto in qualche modo intervenire perché non succedesse. Già che stiamo parlando di questo discorso delle lesioni procurate e delle dichiarazioni di cui si è parlato prima, testimoniali, era già stato detto in corso di discussione che in realtà solo quattro parti lese dall'inizio del corso delle indagini parlano di lesioni inferte da agenti con delle caratteristiche particolari. Gli altri, che arrivano poi al numero di 13, lo correggono man mano in corso di vari interrogatori, di rogatorie e di dichiarazioni al dibattimento. Sia ben chiaro, nel momento che noi contestiamo la validità di queste deposizioni, non è che vogliamo dire che hanno detto il falso, che hanno mentito, che hanno voluto ad un certo punto venire a sostenere situazioni insostenibili. Riteniamo che sia anche nel naturale evolversi delle cose, che un testimone che riferisce determinate situazioni, ogni volta che le riferisce in maniera diversa e probabilmente le arricchisce di un qualche cosa che non è neanche la vera testimonianza di quello a cui ha assistito, ma è quello che poi ha recepito, che ha letto, che ha visto, che ha sentito. E non è un'argomentazione, quella io vi sto facendo, campata in aria. Io mi sono portato un pezzo di un articolo di giornale sul quale articolo vengono intervistati e rispondono due scienziati, il premio Nobel Erik Kandel, premio Nobel per le ricerche sulla memoria, e un altro studioso neurologo, il professor Davide Schiffer, che ha scritto un libro dal titolo Io sono la mia memoria, che dicono che i ricordi non sono mai statici, che tendono a trasformarsi nel tempo. E a domanda del giornalista risponde il dottor Schiffer: perché ogni stimolo viene integrato nel nostro vissuto e lo modifica. Ogni volta che ricordiamo qualcosa, il nostro ricordare involontariamente modifica il ricordo stesso. È un processo che corrisponde al Pantarei di Eraclito. Non ci si bagna mai due volte nella stessa acqua, non si fa mai per due volte lo stesso ricordo, che è influenzato dall'emotività. Domanda del giornalista: quanto pertanto finisce per ingannarci la memoria? La memoria ci inganna soprattutto quando la quantità di emotività legata a un ricordo è forte. Maggiori sono gli agganci emotivi del ricordo e maggiori possono essere le deformazioni che questo può subire. Ecco quindi che si giustifica anche perché in realtà solo quattro inizialmente sono i testimoni che dicono una cosa e poi diventano 13, non la grande maggioranza come dice l'accusa, diventano 13 perché anche gli altri, evidentemente influenzati dalla drammaticità del momento, del ricordo, dalla visione di giornali, di filmati, di televisione, si arriva a sostenere cose di questo genere. Ho mischiato alcune argomentazioni delle parti civili e dei pubblici ministeri, ma ne comprendo anche la Corte, con tutto quello che ho cancellato direi un po' difficile essere un po' più coerente e logico. In relazione al discorso della parte civile, direi che in questo processo la parte civile è stata, direi, poco fedele a quello che una parte civile dovrebbe fare in un processo penale, perché la parte civile in un processo penale dovrebbe avanzare solamente preferibilmente le esigenze di risarcimento e non occuparsi, come si è occupato soprattutto, degli elementi d'accusa. Badate che è un'anomalia che c'è solo nel nostro sistema, perché in tutti i sistemi di cross examination la parte civile non entra nel processo penale, si fa una causa civile se deve richiedere danni. E questo lo dico anche perché vorrei raccomandare alla Corte di non farsi lo scrupolo di un problema di risarcimento dei danni, perché se costoro avessero mirato soprattutto a ottenere un risarcimento dei danni subiti, giustamente, avrebbero potuto percorrere la sede civile come hanno fatto tante altre parti lese di questo processo. Hanno preferito calcare il palcoscenico mediatico dell'aula penale, per ragioni evidentemente varie, di tipo politico, di tipo elettorale, tutto quello che si vuole, ma che non si debbano oggi lamentare di eventuali situazioni di risarcimento del danno, perché avranno sempre, come del resto ha detto l'avvocato dello Stato, la possibilità, essendoci un responsabile civile, di rivolgersi al Ministero per avere il risarcimento dei danni. Un ultimo argomento che può sembrare suggestivo, ma in realtà da parte dell'accusa non lo è. Noi abbiamo sempre sostenuto, ma non solo perché l'hanno detto i nostri capi squadra, ma perché l'hanno detto anche le parti lese, che è stata questa messa in sicurezza con queste aggressioni, sono durate pochissimo, dai 3 ai 5 minuti, lo dicono le parti lese, non è che lo diciamo noi. È anche vero che ci sono delle parti lese che dicono... Hai avuto tempo di replicare, non so io. Ci sono delle parti lese che parlano anche di mezz'ora, ma se andate a vedere ci sono anche delle parti lese che parlano di pochi secondi, quindi vuol dire che non sono credibili né uno né l'altro. In realtà la durata è stata dai 3 ai 5 minuti, potranno essere stati 5 minuti e 30, 5 minuti e 40, ma non credo che sulla percentuale di qualche secondo si possa cambiare l'inquadramento della situazione. E appare suggestivo il fatto che venga ripetuto da parte della Procura Generale e anche da parte della parte civile quel filmato nel quale si dice: ma guardate che a 4:40 si vede ancora un agente, quel famoso con la coda di cavallo, che sta picchiando. A parte che non è uno del settimo nucleo, e comunque il 4:40 è un termine che sta nei 5 minuti, che sta anche nei 5:30, non è significativo di nulla dire che a 4:40 c'è una persona che sta picchiando. Noi non abbiamo neanche mai sostenuto che quando Fournier ha detto basta, basta, prima urlando su quelli del pianerottolo e anche spintonandoli e poi dicendolo al laringofono, si è cessato immediatamente tutto. Non l'abbiamo mai sostenuto perché non era neppure sostenibile. È anche evidente che dopo il basta basta qualcuno ha continuato ancora e qualcuno, prima di scendere e di aver sentito di abbandonare la scuola del laringofono, possa aver usato qualche violenza. Non abbiamo mai sostenuto una cosa di questo genere. Sto andando velocissimo. Canterini, al di là di quello che è stato detto prima, da parte dell'accusa si dice questo. Siccome si ha difficoltà a superare l'argomento che Canterini era fuori dalla scuola e è entrato in un secondo momento, si arriva a dire: per quanto possa aver fatto ingresso tardivamente, quindi a un certo punto lo ammette anche la procura, avrebbe comunque dovuto anticipare l'ordine di Fournier di uscire. Come? Ricordate che Canterini dice: io sono entrato alla fine, tanto caso, quando si era accesa la luce, è tutto finito. Sono entrato, ho visto quel macello, ho percorso una rampa di scale e mentre percorrevo ho sentito Fournier che diceva basta, basta. Come, io chiedo alla Procura Generale, avrebbe potuto Canterini ancor prima anticipare il basta, basta di Fournier? E a sostegno poi che sarebbero stati gli uomini di Canterini a fare questo macello, si prende e si porta la testimonianza di Dominici. Allora, io non voglio connotare queste dichiarazioni di Dominici in maniera particolarmente negativa o violenta, ma vorrei far presente che Dominici è un imputato, è un indagato, è un imputato e quindi è uno che a un certo punto deve difendersi. È uno che fa parte del pool, e anche questo è noto chiaramente alla procura ed è stato portato avanti, di quel pool che in realtà avrebbe voluto caricare le responsabilità di tutto quello che è successo a Canterini e al settimo nucleo. Ne è la prova proprio l'indagine conoscitiva di Michalizio, di cui parlano i pubblici ministeri. I pubblici ministeri, nella relazione nel deposito delle repliche dicono nella relazione di Michalizio, Michalizio riferisce quello che ha detto Dominici, cioè che è entrato, avrebbe chiesto a Canterini cosa è successo e lui avrebbe detto che sono entrati al buio e hanno picchiato la cieca. Non è vero, non è vera, non sono vere le conclusioni dell'indagine Michalizio, perché, con buona pace Michalizio che non è più tra di noi, fa un'indagine conoscitiva in 3 giorni finalizzata a collocare sulle spalle di Canterini del settimo nucleo la colpa di tutto quello che è successo. Basterebbe leggere la relazione nella quale addirittura si sostiene che il prefetto alla Barbera, numero 2 della polizia, avrebbe davanti alla scuola Diaz detto a Canterini di non fare più ingresso nella scuola e Canterini si sarebbe rifiutato di obbedirlo. Ve lo immaginate Canterini che davanti al numero 2 della polizia dice no, mi dite di non entrare e io figuriamoci, io sono Canterini, entro lo stesso. Ve lo immaginate una cosa simile? È talmente un'affermazione insostenibile che neanche il più predisposto PM inquisitore di questa vicenda ha voluto credere, perché quando a un certo punto Canterini dice a me ha detto questa cosa, facciamo un confronto, i pubblici ministeri si mettono a ridere e dicono lasciamo perdere che non è il caso. Questa è l'indagine Michalizio. Ma badate che un Canterini che dichiara sono stati i miei uomini, ma io non ci credo neanche se ci fossi stato presente, un Canterini che è così orgoglioso dei suoi uomini, del suo addestramento, di come si muovono, che ha ricevuto il giorno precedente i complimenti di Calesini, vice questore vicario, andate a vedere la deposizione di Calesini in dibattimento, adesso io non ho esattamente la pagina, che dice io ho fatto i complimenti a Canterini e ai suoi uomini perché in questi 3 giorni hanno dimostrato di essere inquadrati, capaci, seri e di resistere a qualsiasi provocazione che gli venisse fatta. E Calesini, viva Dio, non è imputato, non è indagato, è un testimone. E se vogliamo semplicemente controbilanciare le dichiarazioni di Dominici con quelle di un'altra testa, Calesini dice così, non solo, ma Calesini dice alla mattina presto, prima che il nucleo partisse per Roma, io ho incontrato in questura Canterini, abbiamo parlato di quello che è successo la sera e lui mi ha detto guarda che non sono stati i miei, sono stati quelli degli altri reparti. E allora vogliamo credere a quello che dice Dominici o quello che dice Calesini o quello che dice l'indagine condotta dal dottor Michalizio? Vorrei anche ricordare un'ultima cosa alla Corte sul punto, che la relazioncina al questore viene chiesta solo a Canterini di tutti i funzionari che erano presenti al comando delle squadre mobili e viene chiesta da Gratteri, e questo forse è una chicca in più per dire come a un certo punto si pensava di risolvere la vicenda. Senza voler ricordare quello che i pubblici ministeri nella loro memoria definiscono fughe verso incontrollabili congetture e financo tese all'individuazione di possibili trascurati soggetti responsabili, sostenuto da un difensore, che definiscono incontrollabili congetture, io definirei invece gaglioffi sconfinamenti disperati, non sono sicuramente utili a individuare responsabilità in questa vicenda, ma sono utili a dimostrare che da una certa parte si è teso a buttare la croce sull'altra parte. Un'ultima argomentazione su Canterini: si lamenta da parte della Procura che il Tribunale abbia riconosciuto falsa la relazione per quanto riguardava la rappresentazione dell'accaduto, ma non abbia ritenuto che si dovesse individuare un'ipotesi di falsità anche in relazione alla circostanza delle resistenze esterne. Io vorrei ricordare che in realtà sul fatto che ci sia stata resistenza esterna non è tanto e solo Canterini che lo dice il procuratore capo della Repubblica di Genova quando chiede l'archiviazione per determinati soggetti, dicendo che ci sia una resistenza pacifica perché hanno dovuto abbattere un cancello e hanno dovuto abbattere un portone. E allora vorrete anche a un certo punto pormi su questa diversità? Lo può dire un procuratore capo che in quel comportamento esiste una resistenza esterna? Non dovrebbe dirla Canterini alle 3 di notte, che certamente non è un emerito giurista, e che quel comportamento non è resistenza. Ultima argomentazione, poi sono solamente delle invocazioni. La Procura Generale sottolinea la contraddittorietà della motivazione che condanna Canterini per il falso, dicendo: ha ragione la difesa quando dice, scusate, ma le stesse argomentazioni con le quali avete condannato Canterini, con le stesse identiche avete prosciolto tutti gli altri responsabili di falso. Io non è che invochi la condanna degli altri, ma in realtà se le argomentazioni sono servite per poter prosciogliere quegli altri, credo che dovrebbero servire anche per prosciogliere Canterini, tenuto conto che nella relazione di Canterini non ci sono quelle aggettivazioni portate all'estremo con la quale viene redatto il verbale di arresto, ma ci sono delle argomentazioni un po' più soft, ma che certamente ricomprendono, ricostruiscono tutto quello che è avvenuto in quella serata. Non ripercorrerò il discorso dell'elemento collante per riconoscere che sono responsabili i capisquadra Canterini e Fournier, però se dovessimo attestarci allora sull'ultima considerazione, che che debbano essere condannati per concorso in lesioni i capi squadra in quanto agenti di PG, io direi anche sotto un profilo di equità, perché una sentenza non deve essere semplicemente una sentenza di giustizia, ma anche una sentenza di equità, per quale motivo devono essere considerati e condannati i nostri capi squadra e tutti gli altri dovrebbero essere e stare a casa contenti. Due ultimissime considerazioni. Nessuno del settimo nucleo è stato promosso. Canterini è stato mandato in Romania a fare la ricerca di organi di contrabbando. Fournier è rimasto a comandare il nucleo fino a 2 o 3 mesi fa, che è stato mandato a fare lo scrivano, lo scribacchino a questo centro. Tutti i capi squadra sono stati mandati in situazioni periferiche, lontane da casa, e quindi in situazioni certamente di disagio e di difficoltà, cosa che peraltro non è successa per l'altro gruppo. Un'ultima considerazione. Se questo episodio della scuola Diaz, che ha sommesso avviso del difensore, ha avuto un riscontro mediatico certamente superiore a quello che poi in realtà l'episodio di per sé stesso è stato. Non dimentichi che il Tribunale ci sono stati 33 ricoveri in ospedale, solamente 4 con codice rosso. Ha avuto un riscontro mediatico nettamente superiore per motivi politici, elettorali, aspetti moral-sociali, addirittura religiosi, perché nelle argomentazioni della Procura si parla addirittura del Vangelo secondo Luca, caricato anche di un episodio che non c'entra nulla con la Diaz, della morte del povero Giuliani. Ma se fosse vera tutta quell'argomentazione retrostante a questa vicenda che sostengono ci sia stata i pubblici ministeri, cioè che in questa vicenda debbano rispondere tutti i vertici della polizia, compresi quelli che non c'erano, addirittura il ministro, per non dire il governo, perché si è sostenuto anche che era cambiato il colore politico del governo e quindi c'è stato un comportamento repressivo diverso da quello che in realtà c'è stato. Beh, allora, se tutto questo processo dovesse partorire il topolino della condanna dei capi squadra, perché non vedo come potrete condannare Fournier e Canterini per lesioni, non avremo fatto un bel servizio alla giustizia con la G maiuscola. Se tutto dovesse finire col topolino della condanna dei capi squadra, ci sarebbe tutti da sprofondare nella vergogna.
Dobbiamo interrompere perché abbiamo un incidente con un detenuto. Così?
Non c'è nessun altro che replica, credo.
Non c'è nessun altro che replica.
Arriva sempre all'ultimo.
Andiamo alle 2:30.
A mettere il buon peso.
Yeah.